IT e la storia continua. Cose generali. Era una domenica. Il dottore aveva promesso a una ventina circa di buoni e bravi operai di dare loro qualche lezioncina intorno all'arte di conservare la sanità. Il municipio aveva dischiuso allo scopo una sala delle sue scuole e gli artigiani, allora fissata, non mancarono alla chiamata. Si assisero là, facendo corona al loro ottimo medico, col berretto in mano in segno di rispetto, ma col volto sereno e direi sorridendo come se fossero a fianco del loro migliore amico, come se dovessero ascoltare i precetti del loro padre. Era un quadretto assai interessante, che avrebbe potuto ricordare per la sua semplicità i tranquilli colloqui di un antico filosofo greco con i suoi prediletti discepoli. Il dottore, dato una benevola guardatina ora all'uno ora all'altro, uscì fuori con queste parole: «Amici miei, io cedo al vostro invito, accondiscendendo al vostro desiderio, che è pure il mio. Eccomi qui disposto a darvi qualche nozione di igiene privata, perché di quella pubblica non spetta a noi occuparci, e vi prometto di farlo col massimo interessamento, ma nello stesso tempo alla buona, senza avere il ticchio di sfoggiare erudizione, anzi, col fermo proposito di omettere tutta quella eterna filastrocca di definizioni scolastiche e di opinioni scientifiche, le quali non farebbero che ingarbugliare la vostra mente e stancare la mia. L'altra scienza lasciamola ai dotti, se la vadano a pescare nel mare magno delle librerie. Noi qui attingiamo dall'osservazione e dall'esperienza tutto quanto ci può tornare giovevole e mantenerci in sanità. Ed è per questo che io ho prefisso di dirvi poche cose, ma di pratica utilità. A monte dunque i preamboli e veniamo al sodo. Amici miei, c'è un problema non ancora sciolto e che, a mio credere, non si scioglierà che dopo la morte. Ed è il problema della vita, gran problema. Se sapeste quanti filosofi, grandi e piccoli, antichi e moderni, si arrabattarono per chiarire che sia la vita, per spiegarla, per sgomitolarla dalle sue fasi, ma tant'è, fino ad ora il velo è più fitto che mai. Lasciamo dunque com'è la grande cortina e rispettiamola. Poveri pigmei che siamo tutti. Il creatore di ogni cosa vi ha scritto sopra mistero e basti. Sappiamo codesto che, cioè, la vita umana subisce nel regolare suo corso diversi mutamenti o periodi, cui si diedero i nomi di infanzia, puerizia, adolescenza, virilità, vecchiaia, decrepitezza. L'infanzia corre dalla nascita al settimo anno, la puerizia dal settimo al dodicesimo anno nella donna e al quattordicesimo nell'uomo. Segue l'adolescenza e la giovinezza, che si estende fino al ventunesimo anno circa nella donna e al venticinquesimo circa nell'uomo. Compiuto il regolare accrescimento del corpo in ogni sua parte, eccetto la virilità, nella quale si compie nella donna ai 50 anni, nell'uomo ai 60, e succede la vecchiezza che si protrae, eh sì, nell'un sesso che anche nell'altro, e fino agli 80 anni. Nell'ultima fase, la decrepitezza, tristissima fase che accenna col generale deperimento dell'organismo e con la perdita totale dei sensi alla prossima cessazione della vita. In tutti i singoli periodi indicati, noi medici abbiamo sempre osservato la prevalenza di certe malattie, per lo che ci occorre sovente di dare delle norme per scansarle. Lo stesso dovete dire riguardo al sesso, riguardo ai temperamenti, onde sono dotati gli individui e altre ragioni fisiologiche delle quali dovrò parlarvi per incidenza nel corso delle nostre conversazioni igieniche. Ma l'uomo e la donna, che siano giovani o vecchi, e siano di temperamento sanguigno, nervoso o linfatico, vivono sotto l'azione continua di agenti indispensabili alla conservazione della sanità e quindi della vita stessa. Non posso a meno di darvene un accenno in quattro parole. Gli agenti o corpi principali di cui intendo parlarvi sono la luce, il calorico, il magnetismo e finalmente l'aria. Sui primi mi intrattengo di volo, oggi stesso. Dell'aria vi favellerò assai a lungo la prossima volta. La luce, già lo sapete, è un fluido che emana direttamente dal sole. Mirabile cosa la luce. Essa infonde vita al creato, colorisce, decomponendosi di tutti gli oggetti, fa scintillare la gemma, vivifica le piante, incorpora la rosa, allieta gli animali, spande per tutto la serenità e la lietezza. Il cieco è il più infelice tra i viventi. La luce è indispensabile a conservare il corpo florido di sanità. Gli individui condannati a vivere in oscurissime prigioni perdono a poco la freschezza del colorito e la robustezza delle membra. Le carni diventano pallide, flosce, cascanti. La vista ne rimane gradatamente alterata e la cecità è, non raramente, conseguenza fatale della lunga oscurità. Fu osservato che le stesse piante, poste lungamente al buio, o avvizziscono o i loro fiori sbucciano scolorati e cadenti. Se la mancanza totale della luce è fatale, la debole luce, per chi deve, come voi altri, lavorare, può tornare dannosa e predisporre alla miopia. La luce troppo viva, quando eserciti lungamente la sua azione sull'occhio umano, può generare oftalmie più o meno gravi, nonché la cataratta. Le encefaliti e le infiammazioni cerebrali, le risipole della faccia, le apoplessie e le alienazioni mentali, eccetera, e possono essere conseguenze tristissime della forza dei raggi solari, specialmente nei paesi più caldi. Nel nostro clima temperato, sotto il nostro tiepido cielo, così fatte malattie sono meno frequenti. Il calorico è anch'esso un fluido della maggiore importanza, anzi di estrema necessità. La mancanza assoluta di calorico determina la cessazione della vita, che è quanto a dire la morte. Il calorico è un corpo che oltre di emanare come la luce del sole, può essere prodotto dalla combustione di materie infiammabili. A questa artificiale produzione noi ricorriamo ogni giorno per molteplici usi domestici e nella stagione invernale, accendendo stufe e camini. I vecchi, nei quali serpeggia il gelo degli anni, hanno dopo di mitigare con mezzi caloriferi la rigidezza del verno. Perciò li vediamo, in specie le donne, solleciti al loro scaldino. Ma si vuole raccomandare che questo uso non divenga smodato, che quando sia eccessivo e continuo può favorire la comparsa di non lievi malori, quali per esempio le emorroidi, le enteriti, le metrorragie e altri. In guardia, dunque, o buoni amici, per le vostre madri e per le vostre nonne. L'elettricità è un fluido sottilissimo che si sviluppa con lo strofinamento o con altri mezzi che la fisica insegna. L'aria è pregna di elettricità e la qualcosa si manifesta allorché, imperversando un temporale, si sprigionano i lampi e i fulmini. E cotesti fenomeni non dipendono che da altrettante scariche di fluido elettrico, che si fanno o da una nube sopra la terra o da una nuvola sopra un'altra nuvola. Tutti sappiamo che il fulmine può dare morte improvvisa a uno o più individui. Ma non tutti sanno, in specie, quelli del contado, che volere scongiurare la tempesta e i fulmini col prolungato suono delle campane è una balordaggine. Le scampanate non allontanano, anzi agevolano con lo scuotimento dell'aria le scariche elettriche. È un fatto positivo che i campanili delle chiese sono specialmente fatti segni delle minacce del fulmine. E ci narrano che in Bretagna, nella notte dal 14 al 15 agosto del 1718, furono colpite da un fulmine 26 chiese. Sono anche buoni conduttori del fluido elettrico gli alberi, quelli dei bastimenti, e le altre piante che spesso, nell'infuriare del turbine, servono di tetto ospitale al viandante. Codesto ricovero è fallace e periglioso, che sovente sulle cime delle piante si scarica il fulmine e colpisce l'incauto che sotto vi ha cercato del rifugio. A scongiurare davvero i tristi effetti delle scariche elettriche, il celebre Beniamino Franklin, che era un bravo ed onesto operaio, come voi altri, inventò il parafulmine, del quale vi sono i noti benefici e effetti. L'elettricità rende segnalati servigi al mondo intero, ad esempio il telegrafo elettrico, miracolo del nostro secolo, e non è che un'utile applicazione dell'elettricità. Avrete udito anche parlare più volte di magnetismo, vero? E anch'esso è un fluido, di cui sono ancora ignote le leggi, ma forse è destinato col tempo a un avvenire brillantissimo. Ma io intendo accennare meglio che al terrestre, al magnetismo, che è al magnetismo terrestre e al magnetismo animale, il quale sviluppa una serie di fenomeni fisiologici oltre ogni credere meraviglioso. Ma di ciò basterà che non è mio compito intrattenervi sopra i portenti magnetici. Procediamo innanzi e sia fatta questa brevissima esposizione delle cose principali che hanno relazione con l'igiene. Occupiamoci di uno fra i più seri argomenti, che intendo dire l'aria. www.redigio.it e la storia continua.